Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti in ascolto, grazie per quanto ci scrivete per posta e per email. Continuate a farci conoscere le vostre preferenze sui programmi di Orizzonti Cristiani.
Oggi parliamo di Tutto un po', un programma di Franca Salerno.
Esattamente 430 anni or sono, 1492, 12 ottobre, Cristoforo Colombo scopre il Nuovo Mondo, che poi sarà chiamato America.
90 anni dopo, 1582, il 3 ottobre, l'Italia e altri paesi cattolici adottano il calendario gregoriano. Per farlo, dal 4 ottobre si passa direttamente al 15.
Nel 1728, come oggi, 27 ottobre, nasce l'esploratore James Cook. E nel 1782, sempre come oggi, 27 ottobre, viene al mondo il violinista per antonomasia Niccolò Paganini.
Passiamo ai santi del 27 ottobre. Si festeggiano Sant'Evaristo Papa, San Frumenzio, apostolo dell'Etiopia e, udite udite, non riportata da tutti i calendari, Santa Balsamia, una balia del IV secolo. Da I Santi del Giorno stralciamo alcune note.
La popolarità di Santa Balsamia, vivissima nel Medioevo, si deve alle sue funzioni di nutrice, tanto che in un primo tempo si celebrava come Santa Nutrice, poi prevalse il nome di Balsamia, come se il latte da lei dispensato ad un eccezionale figlioccio, San Remigio, fosse stato un profumato balsamo di santità. Si riflette perciò su di lei la gloria di un figlio di latte, San Remigio appunto, che indusse alla conversione prima la regina Clotilde, poi suo marito Clodoveo, con tutti i suoi cavalieri, iniziando così la storia cristiana della Francia. San Remigio venne considerato dai francesi quasi un secondo Giovanni Battista, già benedetto nel grembo della madre, ma che avrebbe avuto qualcosa di più dello stesso San Giovanni. Avrebbe avuto santa anche la balia, il cui nome appare nel X secolo e viene definita, oltre che nutrice, madre di santi, perché San Celsino sarebbe stato un suo figliolo.
Le leggende aggiungono ancora un particolare. Benché venerata in Francia, Santa Balsamia sarebbe stata di origine italiana, anzi romana, e da Roma, divinamente ispirata, sarebbe giunta a Reims proprio in tempo per svolgervi la sua delicata mansione. Il significato di questo particolare è trasparente. Il latte o balsamo, trasmesso dalla nutrice a San Remigio e da questi trasmesso a tutta la Francia, figlia primogenita della Chiesa, proveniva direttamente e indubbiamente da Roma. Non corrotto, non adulterato, non sofisticato, era il latte puro della dottrina cattolica, apostolica e romana.
Restiamo ancora sul sacro, perché ottobre ce lo impone, essendo il mese dedicato alla Vergine del Rosario. Ascoltiamo cosa insegna sul Rosario Papa Benedetto XVI.
Questa popolare preghiera mariana è un mezzo spirituale prezioso per crescere nell'intimità con Gesù e per imparare alla scuola della Vergine Santa a compiere sempre la divina volontà. È contemplazione dei misteri di Cristo in spirituale unione con Maria, come sottolineava il servo di Dio Paolo VI nell'esortazione apostolica Marialis Cultus, e come poi il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II ha ampiamente illustrato nella lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae, che oggi idealmente riconsegno alla comunità pompeiana e a ciascuno di voi. Ma per essere apostoli del Rosario occorre fare esperienza in prima persona della bellezza e della profondità di questa preghiera, semplice e accessibile a tutti. È necessario anzitutto lasciarsi condurre per mano dalla Vergine Maria a contemplare il volto di Cristo, volto gioioso, luminoso, doloroso e glorioso. Chi come Maria insieme con lei custodisce e medita assiduamente i misteri di Gesù, assimila sempre più i suoi sentimenti e si conforma a lui. Mi piace al riguardo citare una bella considerazione del beato Bartolo Longo. Come due amici, egli scrive, praticando frequentemente insieme, sogliono conformarsi anche nei costumi, così noi, conversando familiarmente con Gesù e la Vergine nel meditare i misteri del Rosario e formando insieme una medesima vita con la comunione, possiamo diventare, per quanto ne sia capace la nostra basezza, simili ad esse ed apprendere da questi sommi esemplari il vivere umile, povero, nascosto, paziente e perfetto. Il Rosario è scuola di contemplazione e di silenzio. A prima vista potrebbe sembrare una preghiera che accumula parole, difficilmente quindi conciliabile con il silenzio che viene giustamente raccomandato per la meditazione e la contemplazione. In realtà, questa cadenzata ripetizione dell'Ave Maria non turba il silenzio interiore, anzi lo richiede e lo alimenta. Analogamente a quanto avviene per i salmi, quando si prega la liturgia delle ore, il silenzio affiora attraverso le parole e le frasi, non come un vuoto, ma come in presenza di senso ultimo che trascende le parole stesse e insieme con esse parla al cuore. Così, recitando le Ave Maria, occorre fare attenzione a che le nostre voci non coprano quella di Dio, il quale parla sempre attraverso il silenzio, come il sussurro di una brezza leggera. Quanto è importante allora curare questo silenzio pieno di Dio sia nella recita personale che in quella comunitaria. Anche quando viene pregato come oggi da grande assemblea e come ogni giorno fatto in questo santuario, è necessario che si percepisca il rosario come preghiera contemplativa, e questo non può avvenire se manca un clima di silenzio interiore. Se la contemplazione cristiana non può prescindere dalla parola di Dio, anche il rosario, per essere preghiera contemplativa, deve sempre emergere dal silenzio del cuore come risposta alla parola, sul modello della preghiera di Maria. A ben vedere, il rosario è tutto intessuto di elementi tratti dalla scrittura. C'è innanzitutto l'enunciazione del mistero, fatta, preferibilmente come oggi, con parole tratte dalla Bibbia. Segui il Padre nostro nell'imprimere alla preghiera l'orientamento verticale, apre l'animo di chi recita il rosario al giusto atteggiamento filiale, dice il Signore, quando pregate dite Padre. La prima parte dell'Ave Maria, tratta anch'essa dal Vangelo, ci fa ogni volta riascoltare le parole con cui Dio si è rivolto alla Vergine mediante l'angelo e quelle di benedizione della cugina Elisabetta. La seconda parte dell'Ave Maria risuona come la risposta dei figli che, rivolgendosi supplici alla madre, non fanno altro che esprimere la propria adesione al disegno salvifico rivelato da Dio. Così il pensiero di chi prega resta sempre ancorato alla scrittura e ai misteri che in essa vengono presentati. Cari fratelli e sorelle, vi affido tutti alla Beata Vergine del Santo Rosario.
Dal sacro al profano.
Nel calendario augusteo, al dio Marte erano dedicati due mesi. Il primo era marzo, lo si venerava come dio del risveglio. Il secondo era, appunto, ottobre, in cui il dio della guerra rappresentava lo scontro dell'estate con l'inverno, giunto a pretendere il suo tempo.
Questo mese splendido viene simboleggiato da due figure, il cacciatore e il seminatore. Noi privilegiamo la seconda con questa pagina d'Annunziana.
Avanzava per il campo direttamente, con una lentezza misurata. Gli copriva il capo una berretta di lana verde con due ali che scendevano lungo gli orecchi, all'antica foggia frigia. Un saccolo bianco gli pendeva sul collo per una striscia di cuoio, scendendogli davanti alla cintura, pieno di grano. Con la manca teneva aperto il sacco, con la destra prendeva la semente e la spargeva. Il suo gesto era largo e sapiente, moderato da un ritmo uguale. Il grano, imballandosi dal pugno, brillava come faville d'oro e cadeva sulle zolle umide, egualmente ripartito. Il seminatore avanzava con lentezza, affondando i piedi umidi nella terra cedevole, levando il capo nella santità della luce. Il suo gesto era largo, gagliardo, sapiente. Tutta la sua persona era semplice, sacra e grandiosa.
Ai doni che la natura ci regala nel mese di ottobre, nespole, castagne, funghi e vino, dedichiamo in sequenza alcuni versi.
Sul nespolo pendono arancio, i frutti dalla polpa sprigna, e i rami si incurvano al peso. L'albero, in gara con la palma, stimo per come appare bello, con la chioma lucida di foglia. Gentile me ne porge in dono di tante la prima ben matura nespola del prossimo raccolto. Del pensiero grato alla pianta, alle labbra porto lieto il frutto, pregustandone i molti dell'annata.
Sono rotonda e marroncina, son dei boschi la regina, son dei bimbi la cuccagna e mi chiamano castagna.
In tempi passati io vivevo tranquillo sui monti o in mezzo ai boschi e madre natura aveva ideato per tutti un suo compito, un suo posto. Dal frutto del bosco alla bestia, all'uccellino, c'era un accordo perfetto e io mi stimavo perché chiamato ero la carne del poveretto. Su me c'è una storia antica e io non lo sapevo. Ho saputo che ciò che mi riguarda chiamata vien micologia. Adesso vengo messo in un cesto, vengo trattato con le mani della festa, vengo messo in mostra, mi studiano e mi fanno una gran festa. Allora è vero, sono utile in tutte le mie qualità e, come tutti i frutti del bosco, mi sento d'avere una mia dignità.
I grappoli d'uva con gli acini lustri e maturi occhieggiano tra i pampini della vigna. Sull'aia, cesti e tinozze sono già pronti per la vendemmia. I bimbi più piccini corrono da un capo all'altro dell'aia, trascinando le ceste vuote. Tutti ora sono tra i filari. Si odono i colpi delle forbici che recidono i grappoli maturi. Le vendemmiatrici intonano lieti stornelli.
Tempo di vendemmia e di castagne. Oi lì, oi là. Vieni che ti porto nella vigna. Oi lì, oi là. Guarda com'è bella la campagna.
Veniamo ora al proverbio del mese. A San Crispino si assaggia il vino e a San Simone alle botti si mette il tappone. E complice il vino e ancora alcune belle giornate, a Roma in particolare, si godevano le ottobrate, ovvero brevi gite for de porta. Meta preferita, la collina di Testaccio. Nel 600, lungo le sue pendici, furono costruite numerose grotte che divennero ambienti naturali per la conservazione del vino. Questi spazi divennero gli scenari ideali per le feste popolari del vino, appunto, rinnovando l'antica tradizione dei baccanali, i riti pagani in onore del dio Bacco, celebrati in occasione della vendemmia.
Per partecipare alla festa occorreva vestirsi in modo particolare. Le donne dovevano ornarsi di fiori e piume, mentre gli uomini, come illustrano tante stampe e incisioni dell'epoca, usavano vestiti particolarmente sfarzosi e avevano con sé uno strumento musicale. Suonavano, ballavano e intonavano ritornelli che avevano come tema ricorrente i fiori. Il ritmo travolgente del saltarello, ballo tipico delle ottobrate, ravvivava il clima della festa che via via si surriscaldava a causa degli effetti del vino, tanto che, come ci racconta lo Gigi Zanazzo, il rientro in città era sempre più chiassoso della partenza.
Siccome Testaccio sta vicino a Roma, l'ottobre ci s'annava volentieri in carrozza e a piedi. Arrivati là se magnava, se beveva quel vino che usciva dalle grotte che zampillava. Poi s'annava a ballare il sartarello o sul prato o puramente sullo stazzo dell'osteria del Capannone e se cantava da poveti o se giocava a mora. La sera si ritornava a Roma al suono delle tamburelle, delle gnacchere e dei liganti.
Lasciateci passare.
Le ottobrate vere e proprie sono scomparse. Restano le gite domenicali al mare o in campagna per prendere una boccata d'aria buona. Si è imposta invece già da qualche anno una festa strana che viene dagli Stati Uniti e che si celebra il 31 ottobre, Halloween o la notte delle streghe.
Thank you.
Questa ricorrenza ha origini anglosassoni e deriva dalla contrazione della frase All Hallows Eve, cioè la notte prima di ogni santi, e si riferisce alla sua leggenda e alla storia legata ai vari simboli ricorrenti. Ascoltiamo la leggenda.
La tradizione narra che gli spiriti dei morti, nel corso dell'anno, tornassero tra i vivi, in cerca di un corpo da occupare per l'anno seguente, proprio durante la notte dell'ultimo giorno del mese di ottobre. Inoltre, secondo la leggenda, i contadini, per evitare di essere catturati, rendevano la casa inospitale e usavano travestirsi da mostri e orribili creature. E girovagando per le case del villaggio, con lanterne ricavate da cipolle intagliate, al cui interno erano poste le braci del fuoco sacro, cercavano di spaventare e scacciare gli spiriti. Ma come mai i colori predominanti sono l'arancione e il nero? Il primo ricorda la mietitura e la fine dell'estate, mentre il secondo rimanda al buio dell'inverno. Tuttavia, c'è anche chi sostiene che l'arancione è legato alle zucche, il verde ai mostri, il nero alle streghe, ai gatti e ai pipistrelli e il bianco ai fantasmi.
Io sono l'ombra che di notte va, semino il panico in città.
Questo è Halloween, questo è Halloween, 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 Halloween,
Halloween, Halloween.
Parlando delle zucche, la storia racconta che inizialmente venivano utilizzate cipolle e rape per la realizzazione delle lanterne. Ma solo quando la tradizione sbarcò in America si scoprì che le zucche si prestavano benissimo per l'uso necessario. Cosa dire invece del famoso trick or treat, dolcetto o scherzetto? Il tutto ha inizio dai Celti, che erano soliti lasciare cibo e latte sull'uscio della porta, con la speranza di entrare nelle grazie degli spiriti. Come si vede, anche la festa più laica e pagana affonda sempre nel soprannaturale.
Ora tu, se lo vuoi, canta la ballata della zucca con noi.
Grazie agli amici al microfono Monia Parente, Gianni Bersanetti, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Stefano Mondini, Stefano Nofri, Aldo Russo, agli amici Magister Sound, Roberta Maccaroni e Roberto Colangeli, e a tutti auguriamo buona festa. Divertitevi!
Oggi parliamo di Tutto un po', un programma di Franca Salerno.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. L'appuntamento è per le ore 9 della domenica alla sede della Radio Vaticana, Piazza Pia 3. Un'apposita navetta provvederà ad accompagnare gli ospiti alla cappella nei giardini e poi a riportarli alla Radio Vaticana. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 3093. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.